Bene, salve a tutti e benvenuti a questo evento. Io sono Stefano Mostarda e sono uno dei membri del team di spitalia.com. In particolare sono content manager del sito linkitalia.com e del html5italia.com e winfxitalia.com. Come membro come content manager di linkitalia.com, quest'oggi vi parlo delle novità di Entity Framework Core 5.0. Mi raccomando, Entity Framework Core 5.0 per non confronderlo con Entity Framework 5.0. Allora, di cosa andremo a parlare oggi? Faremo una breve introduzione ad Entity Framework Core 5. Qual è la sua visione, quali sono le novità, e poi parleremo di questi cinque argomenti che secondo me sono tra quelli più utili e interessanti. Ma ci sono veramente tantissime novità. Una delle prime cose, qual è? È che ormai il design di Entity Framework Core, o EF Core come lo chiamerò, è consolidato. Consolidato cosa significa? Significa che fino alla versione 2 Entity Framework Core era sconsigliato da parte di Microsoft l'utilizzo in produzione. Solo dalla 2.1 sono state aggiunte le funzionalità necessarie per farlo andare anche in produzione in modo corretto. Però c'erano ancora alcuni punti oscuri nel design che andavano chiariti. Questi punti sono stati mano a mano chiariti con Entity Framework Core 3 e 3.1 e con Entity Framework Core 5 sono stati definitivamente consolidati. Quindi il design di Entity Framework Core oramai è consolidato ed è abbastanza stabile. E proprio per questo motivo hanno potuto aggiungere molte funzionalità su questo design molto stabile. L'obiettivo principale era ottenere una quasi completa feature parity con EF6, con EF6. E ci siamo quasi. Diciamo che io adesso, se dovessi migrare, come dicevo prima durante la chiacchierata con Emanuele nella track live, se dovessi decidere di passare un'applicazione da utilizzare EF6 a utilizzare EF Core 5, deciderei di farlo perché è possibile, ovviamente avendone la necessità, dice perché adesso è possibile, perché abbiamo una quasi completa feature parity. Quello che manca fondamentalmente è il wizard di creazione del modello partendo dal database, ma per questo, spoiler, c'è il wizard di EF Core Power Tools, che è un extension che potete scaricare liberamente dall'extension di Visual Studio. E qui trovate l'URL su GitHub, dico spoiler più che altro advertising, perché da un po' di tempo collaboro con il creatore di questo tool per cercare di renderlo ancora più potente. Abbiamo in mente un po' di cose e le stiamo già facendo. Entity Framework 6 supporta .NET Standard 2.1, quindi gira anche su applicazioni, scusate, Entity Framework Core 5, quindi gira anche su .NET Core 3.1 ed è in assoluto, è un po' come il miglior Apple, iPhone di sempre nelle presentazioni Apple, questo è il miglior aggiornamento di Entity Framework Core di sempre, cioè rispetto alla 3.1 mai nessuna versione ha aggiunto così tante funzionalità. E alla fine delle slide ci sono i link dove potrete leggere tutte quante le funzionalità che sono state aggiunte a questa versione. Avete sia il link a GitHub che il link a Docs di Microsoft. Allora, la prima novità, che se vogliamo è quella più semplice, è il logging che è stato migliorato. Chi ha lavorato con Entity Framework 6 ricorda che c'era un evento log sulla classe context. Questo evento è stato ripristinato in modo leggermente diverso, nel senso che abbiamo un metodo logTo che è stato aggiunto alle opzioni del contesto e possiamo decidere di loggare filtrando o per tipo di evento, per che ne so, apertura di una transazione, esecuzione di una query, commit di una transazione, quello che sia, in base al livello di logging. E rimane un logging comodo per il debugging. Preferisco continuare a utilizzare il sistema di logging di ASP.NET per fare qualcosa che magari vada su Application Insight o da qualche altra parte. Allora, passiamo alla prima. E io qui ho una mia soluzione ho già importato Entity Framework, ho una mia soluzione live, un DB Context, che ho chiamato Northwind Context, ma non c'entra molto. Voglio andare prima di tutto a prendere il mio codice per mettere log2. Quindi nell'on configuring nel mio contesto, se fossi in ASP.NET lo farei nello startup, dico vado ad usare SQLite e ci metto log2. Log2 è un metodo che accetta una prima lambda. Questa lambda prende logging e nel mio caso lo va a scrivere sulla console. La seconda lambda specifica la condizione in base alla quale eseguire la prima. Quindi io dico accetta un metodo E che è il tipo di evento, L che è il livello di logging, e io dico guarda. Quindi logami tutti i comandi che sono eseguiti. Zoom un pochino che avevo lasciato la cosa e questa cosa Northwind context. Ensure delete. Ensure created. Vedete? Lui mi ha scritto pragma journal mode uguale wall. Intanto, questo è l'unico comando, sto utilizzando SQLite, quindi non lancia comandi di creazione del database, però intanto abbiamo iniziato con loggare i nostri comandi. E questa è la prima funzionalità. Vediamo la seconda funzionalità, il many to many. Questa è probabilmente la più grande mancanza di Entity Framework Core rispetto ad Entity Framework 6 e proprio con l'obiettivo di raggiungere la feature parity, è stato appunto detto che andava introdotta questa funzione. Non mi soffermerò molto a parlare del many to many dal punto di vista logico perché ci sono un po' di esempi da vedere. Il many to many sappiamo tutti come funziona. Allora, come prima cosa, copio delle classi, un attimo soltanto, e me le porto di qua. Vedete, una classe product che ha una collection di tag e una classe tag che ha una collection di product. A questo punto, all'interno di Entity Framework, io non devo fare altro che dire public dbset, dbset di tag, una volta creati questi DB set, Entity Framework è perfettamente in grado, tramite convention, di creare le mie tabelle. Se vado ad eseguire questo codice, noteremo, ecco qua, che ha creato una tabella product, una tabella tags e una tabella product tag. Quindi ha creato un database per il mio classico many to many. Ora, io posso decidere di andare a fare la seguente cosa. Copio un pezzo di codice, me lo porto di qua. Allora, perché products non lo vede? Scusa, ah giusto, ho scritto product, invece era products. Allora, io qua prendo dei prodotti, prendo dei tag, li aggiungo al contesto e salvo. E fin qui è tutto normale. Dopodiché chiamo changetrag.clear, che è un API che elimina come dire, tutto, ripulisce il change tracker. Possiamo dire che è un'API che riporta il contesto ad uno stato come se fosse stato appena creato. E faccio products.find1, tags.find1, quindi trovo un product, trovo un tag, al product aggiungo i tag e faccio save changes. In questo modo io posso andare ad associare un tag a un product. Se vado ad eseguire questa query, noteremo che abbiamo un insert di tag, abbiamo ora un insert dei prodotti e ingrandisco un po' il font, così si legge meglio, un insert dei prodotti ed infine abbiamo la select del prodotto, la select del tag e infine abbiamo product tag. Quindi abbiamo tutto quanto. Se vogliamo eseguire una cancellazione, mettiamo anche qui un change tracker clear e poi diciamo context.product include i tag, recuperami quello con il D1, recuperami il tag con il D1 che voglio rimuovere e poi dico da questo product tags remove il tag e chiamo save changes. Se rilancio di nuovo, vedete che l'ultimo comando che viene lanciato è una delete from product tag. Quindi abbiamo perfettamente rispettato la nostra convenzione molti a molti e abbiamo inserito e cancellato dati dalla nostra tabella. Ora però questo non basta. O meglio, al team non è bastato fare questa cosa, ma ha voluto aggiungere un'altra funzionalità. Non so voi, ma a me è successo molto molto spesso che quella che originariamente era una tabella di mezzo poi ha dovuto assumere un ruolo di entity. In un caso come questo, molto semplice, a me è successo che in un secondo momento mi fosse chiesto di aggiungere anche quando il tag è stato associato e quale utente ha associato il tag al prodotto. In questo caso product tag non diventa più una semplice tabella molti a molti, ma mi diventa una vera e propria entity. E allora cosa possiamo fare? Possiamo mantenere, tra virgolette, salvare capra e cavoli, tra virgolette. Facciamo una cosa, torniamo sul nostro modello e aggiungiamo una classe che andiamo a chiamare product tag. Ed è la nostra classe di mezzo, dove vedete, data di associazione e utente. E vado ad aggiungere all'interno della classe tag e all'interno della classe product un riferimento a product tags. E qua dentro io vado a mettere product tags uguale new hash set di product tag. Qui e lo metto qui. Adesso ho questi product tag. Posso anche andare a mettermi un DB set di product tag. Product tags. Questa cosa, dal punto di vista delle query, non cambia assolutamente di una virgola. Notate che io da products posso ancora includere product tag. Se io vado a rieseguire queste query, funzionano esattamente come prima. Scusate, ho dimenticato di mettere un pezzo di mapping, giustamente, altrimenti non capisce l'ente di product tag come mapparla. Io qua vado a mappare dicendo che l'ente di tag ha più prodotti che hanno più tag e sto usando come ente di mezzo product tag, che si mappa così verso product, così verso tag, e che ha la proprietà association date, a cui do questo valore di default SQL, e la proprietà user, che è obbligatoria. Quindi ora che l'ho mappata, se vado ad eseguire il codice, mi dà di nuovo un'eccezione, giustamente, mi dà un'eccezione perché adesso lui, quando cerca di andare ad inserire dentro product tag, il nome obbligatorio io non glielo sto passando perché in questo caso sto lavorando sulla molti a molti, cosa che non posso più fare. Ma se io volessi solo semplicemente fare, diciamo, una query, quindi commentare questo codice senza fare altro, niente, non me sequence, vabbè, giustamente è oggi è il momento delle demo che non devono funzionare. Posso comunque farlo. Lui fa comunque una query, punto, toList. Non me l'ha fatta vedere in questo momento, ma lui esegue comunque una query. Adesso, piano piano, eccola qua. Quindi, nonostante io abbia inserito una tabella di mezzo chiamata product tag e abbia ancora la relazione molti a molti, lui riesce a gestire sia una sia l'altra. Quindi è in grado perfettamente di capire come stanno andando le cose. Io posso però a questo punto anche lavorare in un altro modo. Posso dire, trovami il prodotto, trovami il tag e aggiungimi su product tags il prodotto in questo caso potrebbe non servire, vabbè, productags.add, vedi tag T, il product ce lo devo mettere, product uguale P, qua posso utilizzare, scusate, product ID uguale 1. Io qua posso andare a lavorare direttamente sull'entity set product tags. Questo mi permette di risparmiare, volendo, le query sui prodotti. Tutto dipende da cosa? Da come io gestisco product tag. Perché se dentro product tag utilizzo tag ID e product ID e io ho già gli ID, posso anche evitarmi queste query. Se invece ho già a disposizione sia il product sia il tag, posso utilizzare questo formato. Quindi possiamo, in questo caso io poi sto lavorando su P, se lavoro direttamente sul contesto product tags, io posso lavorare direttamente sull'entity set. Quindi in questo caso ho fatto un errore, qui effettivamente non servono perché sto lavorando direttamente sulla product tags che viene esposta dal product. Vedete che ho diversi modi di approcciare alla stessa funzionalità. E tutti e tre questi modi ovviamente vanno bene. Adesso ho quasi paura perché l'effetto demo ovviamente farà andare male qualcosa. Infatti non avevo assolutamente nessun dubbio. Giusto. Perché qua non è punto file, ma è punto include punto tags punto first. Anzi no, ho detto io una corbelleria, è giusto che sia così. Il problema è che non avevo inserito ancora il prodotto e il tag. Questi li ho commentati ma ho ecceduto. Quindi ora vado ad eseguire e lui dovrebbe funzionare tutto. E vedete che mi ha fatto tutte le varie insert dentro product tags. Anche in fase di query io posso posso utilizzare sia product tags che product che tags su product e product su tags come proprietà. Lui sarà comunque sempre in grado di usare sia la proprietà di mezzo sia la, quindi nel momento in cui dovesse succedere che la nostra entity di mezzo assume dignità di entity, possiamo lavorare in questo modo ibrido. Diciamo che la scelta dipende un po' dalle esigenze e dal gusto dei singoli programmatori. Passiamo a un'altra cosa, ovvero ai miglioramenti. Fino ad ora abbiamo sempre avuto a disposizione solo il TPH, cioè dove un'intera gerarchia di classi viene persistita su una singola tabella. Con Entity Framework 5 avremo a disposizione il table per type, cioè per ogni classe che fa parte della gerarchia, ed è molto semplice da configurare. Torno sul mio modello e aggiungo le classi che stiamo per vedere, che sono device e desktop. Deve essere la classe base, laptop e desktop ereditano. Per mappare queste classi, invece che con il modello TPH, con il modello TPT, dobbiamo semplicemente specificare per ogni entity il metodo toTable, specificando il nome della tabella. In questo modo Entity Framework capisce automaticamente che deve mappare con il TPT, perché capisce un'ereditarietà. Quindi se io ora vengo di qua e dico semplicemente ctx.devices.toList, scusate, ho dimenticato come al solito di mettere qui un context, quindi faccio public db set device devices. E lui qua mi dice devices to list, lo prende, lancio, ed eccolo che lui alla fine mi ha creato una tabella desktop, una tabella laptop con la foreign key verso la tabella device. Quindi ha creato una tabella per ogni cosa. Quando faccio per ogni classe, quando faccio la select per trovare tutti i device, lui non fa altro, non fa altro che fare la join su tutte quante le tabelle. E quindi questo, il table per type, è buono da usare, ma va usato con molta parsimonia, diciamo, perché tutte queste join possono creare problemi di prestazioni. La scelta va un attimo equilibrata, va testato sul campo quale sia un metodo, il metodo migliore. Ok, un'altra cosa, un'altra novità simpatica è il fatto di avere, di poter avere le cosiddette shared entity o single entity for multiple DB set. Significa avere una singola entity che può essere mappata su più DB set. Quante volte è capitato che di avere delle tabelle nel database che fossero ID e descrizione e basta, e l'utente poteva aggiungere o rimuovere elementi o modificarli, ma comunque ID e descrizione e basta. Ecco, fino all'Entity Framework Core 3.1 dovevamo avere una classe per ogni tabella. Adesso possiamo creare una singola classe e riutilizzarla per mapparci tutte le tabelle. Andiamo a vedere come funziona. Mi creerò in questo caso una classe lookup. La vado a mettere qui sopra. E vado a dire alla mia classe lookup che deve essere mappata come shared entity. Per ora no, lo lasciamo, poi lo aggiungo, anzi lo aggiungo subito, che così vediamo subito. Metto anche una classe person che ha come proprietà gender una proprietà gender di tipo lookup. Dopodiché devo semplicemente mettere all'interno del mio DB context i DB set che espongono queste classi. Vedete che c'è una cosa diversa da fare. Devo dire lookup genders torna un DB set, quindi non faccio un normale get set, ma torna un DB set che punta a gender, countries un DB set che punta a country. Qui sotto dico che l'entity lookup punta, avrà una tabella che è gender, deve essere questo stesso nome, e inoltre è legata a persone. Country non è legata a nulla. Se vado all'interno del codice, commento questa, e cosa faccio? Creo un lookup di tipo country, creo un oggetto per le country e lo aggiungo alle country, creo un lookup per il sesso, metto, lo aggiungo a gender, questo sesso lo aggiungo alla DB set gender, e poi faccio anche una nuova persona che punta a questo lookup. Quindi vedete che il lookup non posso, non lo utilizzo solo ed esclusivamente per le CRUD, per le singole CRUD, ma lo utilizzo anche come reference verso altre tabelle. Alla fine, se io vado a eseguire questo codice, vediamo se l'effetto demo colpisce anche questa volta. No, non colpisce. Ecco qua che io vado a inserire dentro country per due volte. Inserisco dentro gender e alla fine inserisco dentro people andandomi a prendere anche il gender ID che lui ha appena inserito. Quindi abbiamo questa possibilità di utilizzare la stessa entity su più DB set, quindi su più tabelle. Onestamente è una cosa che a me piace. Può essere usato anche per molte altre cose. In realtà le shared entity sono la base del many to many. Sembra strano a dirlo, ma è veramente la base del many to many. Ora, tornando alle slide, abbiamo un'ultima demo che sono le filtered include. Le filtered include sono un'altra cosa molto simpatica che è stata molto chiesta in Entity Framework 6, ma che non è mai stata realizzata per l'estrema complessità del provider link. Con Entity Framework Core, poiché il disegno ormai è consolidato ed è molto stabile, è stato scelto di implementare questa funzionalità. Fondamentalmente ci permette semplicemente di poter dire che quando ritroviamo tramite il metodo include una entity associata, vogliamo eseguire dei filtri su quell'entity. Faccio un esempio stupido. Se noi facciamo customers.includeEntity, orders, significa che avremo un customer e mi tirerà fuori tutti gli ordini di quel customer, che se sono 10.000, lui fa una join per tirarmi giù 10.000 ordini. È ovvio che magari io voglio ritornare per il customer con, non so, gli ultimi 10 ordini per data decrescente, quindi proprio gli ultimi 10 ordini che ha fatto questo cliente. Non era possibile farlo prima, se non utilizzando Anonymous Type e ricostruendo a mano gli oggetti. Adesso lo possiamo fare in maniera nativa, senza bisogno di alcuna configurazione. Basta. Allora, per farlo, creo al volo un object model piuttosto complesso. Lo sto copiando, lo porto qui dentro. Vedete, c'è un oggetto customer che ha un enum, ha questi tipi address home, home address e office address che sono one type. Chi ha seguito la diretta di prima sa perché li ho messi così, ma comunque nelle demo poi vi troverete il materiale con queste cose. E in più ha una serie di order e l'order ha dei dettagli. Io qui piazzo bset customer e ci metto customers. Vengo di qua, questo lo commento, e posso scrivere ctx.customers.include e qua posso scrivere includimi orders order by descending orders .date, quindi ordinami per data e prendimi i primi 10, quindi gli ultimi 10 ordini che ha fatto il cliente. Siccome non mi basta perché sono ingordo, then include, dammi quelli, c.orderDetails.where, anzi, e dammi solo i primi due dettagli. Ora questa query non sono sicuro che funzioni su SQLite, probabilmente dovrò farla su SQL Server perché non sono sicuro che SQLite supporti correttamente tutto quanto. Sì, non ho fatto il to list. Comunque, il tempo a mia disposizione è finito. Quello che vi posso garantire è che questa query, non so se funziona su SQLite, ma su SQL Server funziona. E io spero di avervi fatto ingolosire, di avervi fatto venire voglia di guardare ancora più approfonditamente Entity Framework e spero che lo possiate adottare presto. Per qualunque domanda potete scriverla nella diretta. Grazie a tutti e buon proseguimento. Io vi lascio a Matteo.